professor Umberto Guariso e indegnamente sono stato incaricato di introdurre questo tema, anche se certamente non posso introdurlo con riflessioni all'altezza delle letture che leggeremo e che ci aprono davvero uno spazio importantissimo di riflessione su questo tema. Io mi occupo come avvocato e docente di problemi di diritto dell'immigrazione, quindi insomma di problemi apparentemente, anzi sostanzialmente molto limitati rispetto all'importanza del tema e all'apertura culturale che cerchiamo di attingere da queste letture. Tuttavia, provo lo stesso, ringraziando di questa opportunità che mi è stata data, a fare semplicemente due riflessioni nate per aprirci a queste letture, nate proprio dall'esperienza, dalle considerazioni anche proprio di questi giorni. E la prima è questa, la prima che mi ricordo, che la lettura soprattutto del pezzo di Martini mi ricordava, era semplicemente un dato sentito, letto nel rapporto sull'immigrazione uscito pochi giorni fa, nel quale hanno riferito i giornali, l'annuario statistico sull'immigrazione. Lì si leggeva che ormai il 47-48%, quasi la metà degli stranieri sono lungo soggiornanti, vuol dire hanno una condizione di vita diversa, hanno la famosa carta di soggiorno, permesso di lungo periodo, vuol dire che non devono andare ogni anno in questura, mettersi in coda, che non sono perennemente precari perché non sanno se l'anno prossimo saranno ancora su questo territorio, hanno un permesso a tempo indeterminato, sono protetti da una direttiva comunitaria che stabilisce quali sono i loro diritti. E la seconda era che il permesso, e queste sono la metà degli stranieri sono questa tipologia qua, persone stabilmente residenti qui che hanno qui un progetto di vita. Il secondo dato importantissimo è che nel 2012 i permessi di soggiorno per motivi di famiglia sono stati per la prima volta il doppio percentualmente dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Il doppio, cioè vuol dire che la gente entra qui perché ha qui un familiare, perché ha qui un progetto di vita, perché vuole stare qua assieme alla propria famiglia. Allora quando leggeremo, sentiremo adesso anche nella prima pagina il Cardinal Martini, molto bello, ci ricorda che persino nel vocabolario biblico c'era una distinzione di questo genere. C'era il norcrie, chi legge, insomma, meglio, lo straniero che si trova momentaneamente sul territorio, e il toshavè, lo straniero residente stabilmente nel paese. Cioè già la Bibbia aveva in mente, già nel linguaggio biblico c'è questa distinzione, c'è il lungo soggiornante, quello col permesso di lungo periodo. E però il norcrie, quello che passa e se ne va e si porta, probabilmente ci pone pochi problemi, è veramente il migrante in senso stretto. Arrivo, sto lì, cerco di risolvere qualche problema e poi passo, vado, no? Come molti magari aspirerebbero a vedere lo straniero come migrante che arriva, si sposta e se ne va, e tutto sommato non è che ci dia poi così grande fastidio, non ci pone grandi problemi. Ma invece l'altro, chi vuole stabilmente vivere con noi, pur avendo questo marchio d'origine di venire da un posto diverso, e questo qualche problema ce lo pone. Le due letture di oggi le affrontano, credo, benissimo, almeno i due fondamentali: il problema della eventuale diversità culturale, di cui ci parlerà benissimo la lettura di Amartya Sen, e dove ci dirà, guardate che questa, lo sentiremo, questa diversità culturale è assieme una strada per la libertà, perché garantire la diversità culturale è una strada della libertà, ma il rapporto tra diversità e libertà è un rapporto sempre ambiguo che va giocato davvero sul filo del rasoio, perché a volte la garanzia della libertà può anche essere non necessariamente una strada sufficiente per l'esercizio della libertà, e cioè dire io sono indifferente di qualunque cosa tu sia portatore, comunque questa è la tua identità culturale che ti deve essere garantita, non sempre da sola è garanzia della libertà. E allora ci dirà, e allora ci dice, preservare ciò che ti è stato appiccicato addosso solo in virtù della nascita difficilmente potrà essere da solo un esercizio di libertà. E però nello stesso tempo il riconoscimento di questa diversità è garanzia di un percorso di libertà. È garanzia, ma non è sufficiente. Allora un percorso delicatissimo sul quale leggeremo poi la lettura, se ci dà qualche indicazione in più su questo percorso così difficile da seguire. Leggendolo mi veniva in mente l'esempio che usiamo sempre anche nel corso dell'università su queste questioni di identità, di tutela dell'identità e di tutela della libertà, che sono i grandi due modelli che abbiamo davanti, no? Usiamo sempre questa esemplificazione: le due grandi norme che indicano le due strade possibili sono la legge sul velo francese, che dice no, fermi tutti, divieto del simbolo religioso perché dobbiamo garantire uno spazio di neutralità dove tutti sono uguali, dove tu non hai il tuo simbolo, e quindi proprio perché tutti siamo uguali lì c'è la garanzia della libertà, e una legge inglese relativa al casco, all'obbligo del casco in motocicletta, che diceva no, ma se tu sei un Sikh e devi tenere il turbante, io ti consento di sottrarti a questa norma e di non portare il casco perché il casco non ci sta sul turbante. Allora tutela massima della tua identità e massimo rispetto alla tua identità, anche quando va a discapito di una norma che si può ritenere di interesse generale. Allora, tra questi due estremi dell'azzeramento dell'identità come garanzia di libertà e della tutela della identità spinta a un livello di rispetto così significativo, probabilmente c'è la strada che Amartya Sen ci indica, ci suggerisce, e della quale parleremo. Ma l'altro problema, quindi dicevo, una volta che il migrante è questo, stabilmente residente, c'è questo problema di diversità, di identità e di libertà, e c'è un problema di uguaglianza, che anche lì, finché il migrante passa e va, magari ci tocca meno, ma quando siamo lì che condividiamo le sorti di questa collettività, quale dovrebbe essere la ragione per cui il marchio che mi porto dietro, sono di un'altra nazione, crea una diversità, una disuguaglianza nel trattamento, nei diritti, nelle cose a cui posso accedere, nei miei diritti civili, politici, economici, sociali e così via. E lì, quello di cui mi occupo io, il diritto, in realtà ci dice delle cose molto simili a quelle che leggerete e sentirete, ci dice il cardinale Martini. E qui lo schema è quello che c'è, questo nucleo, e lui stesso ci suggerisce, è il problema che abbiamo noi giuristi ma che abbiamo anche al bar, c'è un nucleo di diritti fondamentali che non può essere toccato, che ciascuno porta con sé dovunque si sposti sulla faccia della terra, e ma il problema che abbiamo è costruire l'elenco di questi diritti. Lui ci prova, Cardinale Martini ci prova, un elenco molto bello, e però lo dobbiamo costruire anche culturalmente, non c'è assolutamente consenso su cosa sia questo nucleo che ciascuno porta con sé in qualunque angolo della terra, dovunque si sposti. Parla addirittura di diritti globali, è la teoria dei diritti umani, cioè diritti umani fondamentali, e questo è il primo problema. L'altro problema però è che cosa succede al di fuori di questo nucleo, che non potrà comprendere tutto, e però poi ci sono tanti, come dire, diritti ulteriori che forse non stanno nel nucleo, sul quale dobbiamo stabilire se siamo uguali o se siamo diversi, e lì, se anche su questo non c'è consenso, credo, non abbiamo maturato un consenso, ma, e concludo però, intanto che noi ragioniamo sul consenso che abbiamo o non abbiamo sulle differenze che possono derivare dall'essere cittadino o dall'essere straniero, non si sa come mai la legge va avanti, si fanno tante cose, si modificano le norme, la legge e la cultura si inseguono reciprocamente verso un obiettivo, non sappiamo qual è, però succedono tante cose strane, ve ne dico solo una, prendo esempi dal mondo del diritto ma che credo possano essere utili. Significativi. Finalmente, dopo tante battaglie, giudiziarie, cause, eccetera, si è stabilito con una norma del settembre scorso che lo straniero, si è detto solo il lungo soggiornante, in realtà dovrebbe essere tutto, non fa niente, lo straniero accede al pubblico impiego, può diventare finalmente impiegato del comune, portinaio dell'ASL, dipendente della regione e così via. E però nella nostra Costituzione resta una norma che dice, articolo 98, che dice il dipendente pubblico è al servizio esclusivo della nazione. Allora, l'insieme di queste due cose, guardate che è bellissimo, cioè si può essere al servizio esclusivo della nazione e quindi condividere completamente gli interessi della collettività in cui vivo e nello stesso tempo essere legati da un vincolo giuridico di cittadinanza con un altro Stato. E finalmente, cioè, mi sembra veramente una grande, piccolissima rivoluzione, perché vuol dire che ciò che garantisce la mia identificazione con l'interesse di una collettività non è sto pezzo di carta della cittadinanza, ma è la mia capacità di condividere valori, interessi di quella collettività nella quale stabilmente vivo. Allora capite che qui dire italiano, straniero, migrante diventa veramente una questione molto più delicata e molto più articolata, e a me piace sempre pensare a una definizione di questo problema con la quale finisco, che c'è in una sentenza vecchia della Corte Costituzionale del 99 che adesso è tornata in auge ancora ieri con questa decisione del Tribunale che abbiamo avuto sulla ammissione degli stranieri al servizio civile, che dice la nostra legge e forse anche la nostra cultura riconosce una comunità di diritti e di doveri più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, che accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, quindi esiste una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri. Secondo quanto risulta l'articolo 2 della Costituzione, quello che parla di solidarietà e che non fa alcun riferimento al principio di cittadinanza. Allora esiste questo. Allora, lo straniero, se è lo straniero di cui ci parlava Martino, lo straniero residente, è anche questo secondo cittadino che ci apre al problema dell'uguaglianza. E allora su questo credo che possiamo, sugli altri temi, penso al fatto di aver esaurito i problemi che possono sorgere da queste letture.